però a Venezia, dove è partita la Smart City a pagamento. Da ormai da una settimana, non senza qualche protesta, chi entra a Venezia deve esibire il cellulare con il QR code che certifica il suo diritto ad entrare in città, perché ha pagato il biglietto d'ingresso o ha l'esenzione perché residente o turista con prenotazione alberghiera. Sento in sottofondo il mio interlocutore che fa un fracasso d'inferno. Se stai usando il viva voce o altre cose, toglilo subito, perché il nostro cellulare è molto... il nostro microfono è molto sensibile, si sente tutto quanto, scusami. Stavo facendo la presentazione, ne approfitto per dire che il nostro interlocutore è Nicolas. Ciao Nicolas.
Ciao, mi sentite bene adesso?
Sì, benissimo, senza nessun problema.
Perfetto.
E come stavamo dicendo, in Piazzale Roma e alla stazione dei treni hanno piazzato due biglietterie. Per rendere soft la trasformazione di Venezia in museo all'aperto, hanno assunto personale con compiti diversi, si va dalle pettorine bianche che indirizzano e rassicurano per arrivare a quelle arancioni cui spetta il compito di controllo, la funzione repressiva e ovviamente in mano alla polizia municipale. Ecco, tutto questo apparato è estremamente oneroso, per cui gli introiti dell'accesso alla città museizzata non vanno al comune, ma servono a pagare i costi di mantenimento dello stesso sistema di controllo. Un sistema di controllo che farà guadagnare tantissimo alle società private che gestiscono i varchi e che, tra l'altro, come effetto collaterale sicuramente non secondario, riceveranno anche i dati di chi a diverso titolo vi accede. E l'acquisizione di dati è in sé un buon business, perché facilita la profilazione ed è appetibile per chi deve piazzare i propri prodotti. Quindi con questa faccenda del controllo del turismo si arriva a mettere sotto controllo un'intera città e a trasformare questi dati in un affare molto lucroso. Sostanzialmente, con il pretesto del controllo del turismo occasionale, si mette sotto costante controllo l'intera popolazione. Fuori restano chi lavora in nero, chi è domiciliato nella città ma non ha un contratto, chi non ha i documenti, chi non ha un lavoro, e che queste persone devono scegliere, fra virgolette, tra pagare o diventare clandestini nella città in cui vivono. Ecco, questa dinamica molto precisa ci rimanda a una riflessione anche più ampia sulla questione delle smart cities, e cogliamo l'occasione per parlarne appunto con te. Io ho provato in qualche modo a introdurre l'argomento, adesso ti lascio la palla un po' su Venezia e un po' su un ragionamento più generale sulle dinamiche del controllo e della profilazione delle persone.
Sì, certamente. Beh, mi sembra che comunque hai assunto molto bene tutti quelli che sono i punti salienti della questione, diciamo. Quindi possiamo dire che dopo tanti anni in cui si vaticinava questo arrivo appunto del contributo di accesso, cioè ovvero di una infrastruttura che fosse in grado di in qualche modo limitare le presenze turistiche o in qualche modo regolamentarle, e finalmente ci siamo arrivati il 25 aprile scorso, dico, insomma, finalmente, con una nota di amarezza ovviamente. E questo è stato possibile, vale sempre la pena di ricordarlo, perché comunque dal 2019-2020 più o meno è attiva questa centrale di controllo che si chiama Smart Control Room, finanziata con i progetti del PON Metro, quindi il piano, sono fondi europei destinati allo sviluppo delle città metropolitane in chiave smart, in chiave tecnologica, che praticamente è una sala di controllo, un vero e proprio grande fratello, possiamo anche immaginarlo così, che mette a sistema tutta una serie di sistemi di videosorveglianza che già preesistevano a Venezia da almeno una decina d'anni. Comunque è una delle città con il centro storico più videosorvegliato d'Italia, e con altri sistemi di rilevazione come i contapersone infrarossi, ad esempio, o telecamere specializzate per vedere la velocità e le direzioni dei natanti e via dicendo. Quindi questo in pratica...
Beh, notevole il contapersone infrarossi, non l'avevo mai sentito, è un'arma da guerra.
Sì, sono praticamente dei contapersone che sono sparsi diciamo, nei nodi più di passaggio della città e contano chi va in una direzione e chi va in un'altra. Ecco, quindi questo dà, e inoltre a questo smart control room si appoggia a TIM che tramite la triangolazione con le celle telefoniche riesce a dare un quadro preciso in tempo reale, mi sembra di quarto d'ora in quarto d'ora, di chi è in un determinato luogo della città in un determinato momento. Quindi già da prima dell'introduzione del contributo di accesso, quindi parliamo da 4 anni, 4-5 anni, il Comune di Venezia e le società private che gestiscono questa smart control room sono in grado di sapere chi, quante persone sono in una determinata porzione di città, da dove vengono, se sono residenti, pendolari o turisti. E per quanto tempo si fermano. Quindi questa era già, diciamo, una tecnologia precedente. Ovviamente con l'introduzione del contributo d'accesso, che è, appunto, come ricordavi tu, avvenuta dallo scorso 25 aprile, tutti questi dati vengono implementati da ulteriori dati che vengono forniti dalle stesse persone in maniera volontaria per capire se sono soggette o meno al pagamento di questa tassa di 5 euro. Quindi quello che noi abbiamo assistito in questi giorni fondamentalmente è un sacco di gente che scendeva dalle scale della stazione ferroviaria, si avvicinava ai controlli già con il QR in mano, o chi non l'aveva fatto poteva andare a, diciamo, validare la sua posizione in una biglietteria nuova che hanno aperto a pochi metri dalla stazione, dove appunto poi ci sono dei terminali dove si possono inserire i propri dati ed eventualmente ricavarne il pagare la tassa se dovuta o ricavare il QR code per l'esenzione.
Ma se ci fosse
Tutto
qualcuno che
questo.
non ha uno smartphone, ha uno di quei vecchi telefonini, io conosco parecchie persone
Si
che...
sono attrezzati che c'è il terminale con degli steward addestrati a farti fare appunto l'esenzione al pagamento e lo stampi in formato cartaceo, quindi si sono anche attrezzati per questo. Ovviamente tutto questo avviene sotto lo sguardo di delle telecamere che sono telecamere a riconoscimento facciale. Quindi c'è anche questo abbinamento tra chi viene a diciamo, ottenere l'esenzione che può venire riconosciuto in tempo reale da questo tipo di telecamere qui. Dopodiché volontariamente si va ai varchi che sono appunto, come ricordavi tu poc'anzi, presieduti da questi steward che sono delle figure abbastanza nuove. Che appunto controllano la validità del QR e fanno poi passare e accedere al resto della città. Ovviamente la cessione volontaria di questi dati potrebbe in potenza, ma insomma, immaginiamo di sì, completare il quadro che già viene fornito dalla triangolazione delle celle telefoniche e da tutti gli altri sistemi di videosorveglianza e rilevazione che già sono propri della smart control room. E questo è un problema, insomma, perché vuol dire fornire una profilazione completa di chi entra in città in qualsiasi momento.
Ma anche degli interessi che ha, dei motivi per cui ci si muove e quindi fornisce informazioni di carattere commerciale per chi intendesse utilizzarle. E ovviamente c'è sempre qualcuno, come dire, a caccia di dati sensibili che possano essere utilizzati in chiave commerciale, per non parlare ovviamente della chiave poliziesca, ma questa era così evidente che forse non.
Assolutamente.
Forse, come dire, è pleonastico dirlo, ma certamente diventa molto complicato per una persona che non ha documenti regolari in tasca farsi venire l'idea di fare un giro a Venezia per qualunque motivo.
Sì, diciamo che sono un po' escluse da tutta questa storia persone che non hanno i documenti in regola o magari anche abitanti della città che non hanno un contratto regolare, che sono tantissimi, tantissimi studenti hanno contratti, cioè non hanno contratti, vivono, pagano affitti in nero e quant'altro. Pensiamo a chi vive in occupazione, che comunque insomma non è una percentuale così alta, però diciamo, rispetto ad altre città c'è un buon numero ancora di occupazioni, quindi senza la residenza, o chi ha dei lavori saltuari o in nero non regolari. Ad esempio un sacco di ambulanti, ma anche semplicemente chi lavora in così alla giornata, e ovviamente questo crea notevoli problemi.
Ma tra l'altro sono 5 euro ogni volta che entri?
Sono 5 euro a giornata dalle 8 alle 16, che è l'orario in cui vengono effettuati i controlli. C'è da dire che per adesso quello che abbiamo potuto vedere da un presidio un po' costante ai varchi, da un'osservazione diretta, non si tratta di un'infrastruttura militare, diciamo, cioè non è un qualcosa che o passi o non passi, cioè molta gente semplicemente ha detto sono residente, abito qua, passava dritta e i controllori non sono autorizzati comunque a nessun tipo di pressione ulteriore o di controllo. E tra l'altro abbiamo anche saputo che hanno c'è un ordine più o meno tacito di lasciar stare chi è palesemente un abitante della città, per appunto non creare il meno disagio possibile. C'è da dire che il 2024 è l'anno della sperimentazione, cioè adesso ci sarà questo obbligo di pagare il contributo o di dimostrare l'esenzione fino al 5 maggio, e verrà più o meno ripetuto per tutti i weekend fino alla metà di luglio. Dopodiché ne vedremo la versione definitiva dal 2025. Quindi può essere che anche il contributo sia un contributo variabile, magari non sarà tutti i giorni di 5 euro, magari sarà più esteso con delle fasce di prezzo più alte o più basse, e o magari i controlli saranno più stringenti. Cioè per il momento ci abbiamo visto un sacco di gente andare volontariamente a mostrare il QR e a dimostrare o a dimostrare di essere esenti dalla cosa. Si possono evitare i controlli, non è troppo difficile da un punto di vista proprio così di pratico, ecco, però di fatto questi controlli ci sono e vengono effettuati.
Ecco, posso forse immaginare che, trattandosi di una città che campa di turismo, come dire, avere un atteggiamento troppo rigido, specialmente in una fase in cui magari tanti non hanno questo QR o il foglio stampato, insomma quello che serve, siano più soft per evitare, come dire, magari esibizioni muscolari sgradevoli per chi entra nella città delle gondole, dei sospiri, dei canali, insomma tutto questo romanticismo da cartolina che viene appiccicato su Venezia e che mal, come dire, si andrebbe a cozzare contro l'immagine di esibizioni muscolari. Però magari in un secondo tempo, quando il controllo sarà decisamente più esteso, si può immaginare che invece le cose vanno altrimenti.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che anche c'è stata una campagna informativa da parte del comune, che vabbè, è partita un po' in ritardo, però abbastanza, cioè, a cui hanno assistito anche insomma testate giornalistiche estere di una certa importanza, che in cui la cosa viene ovviamente venduta per la salvaguardia di Venezia, no? Quindi dopo 100 anni e passa che si dice che Venezia sta morendo, che è in pericolo per varie questioni legate a cambiamenti climatici, struttura stessa della città, overtourism, eccetera, si propone questa soluzione abbastanza facile, che ovviamente non ha nulla a che vedere con la salvaguardia della città, però viene pubblicizzata così, quindi diciamo è molto gentile anche il modo in cui viene proposta ai turisti. Gli viene detto in sostanza paga 5 euro di prenotazione che vanno per la salvaguardia della città. Ecco, che comunque a fronte di costi comunque molto elevati, ad esempio dei mezzi di trasporto, che insomma in cui un biglietto per una corsa singola costa 9,50 euro, diciamo che pure 5 euro di contributo fa poco o niente. Quindi diciamo che per adesso la retorica è stata molto, molto gentile, molto, molto accomodante, anche perché, come dicevi tu, appunto per non far troppo brutto e non rovinare l'esperienza di una città che comunque si vuole immaginata in un certo modo. Certo è che in potenza tutto questo potrebbe ovviamente peggiorare notevolmente. C'è un po' il compito che ci stiamo anche imponendo come compagni, è quello di tenere continuamente monitorata la situazione e capire i cambiamenti che avverranno.
In tutto questo credo che Venezia rischi di diventare una sorta di modello, È vero che è una città particolare, però quello che si sperimenta a Venezia poi può essere magari in forme diverse, non con la forma del biglietto d'ingresso, però come dinamica di controllo complessivo della popolazione potrebbe fare scuola e essere traslata altrove e unirsi alle forme di controllo più muscolare che vengono adottate in certe zone. Io penso al mio quartiere, al quartiere dove siamo qui a Torino, che è quello anche di Radio Blackout, dove ovviamente il controllo viene attuato soprattutto in forma muscolare attraverso controlli di polizia, retate, la presenza dei militari per le strade, ma certamente una profilazione della popolazione che consentisse di cogliere chi ha documenti, chi non ha documenti, eccetera, sarebbe devastante. Forse anche molto di più del controllo muscolare che viene attualmente esercitato. Quindi al di là della città vetrina, tutto questo potrebbe trasportarsi anche in ambiti completamente diversi, con una certa difficoltà di applicazione, credo, però comunque anche in ambiti diversi. O secondo te siamo ancora dentro una dinamica che non può essere traslata in contesti così differenti?
No, allora, a mio parere la cosa può essere traslata in molti contesti, cioè comunque la prerogativa di questo tipo di dispositivi è che sono facilmente modulabili a seconda delle esigenze che si hanno. Quindi diciamo che se in questo momento storico, in queste settimane, occorre mettere dei varchi per in qualche modo un po' scoraggiare le presenze turistiche giornaliere, molto monitorarle, capire dove vanno, che flussi seguono, eccetera, e questa è la priorità per il momento. Capiamo bene che la stessa tecnologia, la stessa dispositivizzazione dello spazio urbano può facilmente essere cambiata di segno, ad esempio se ci dovesse essere un'emergenza pandemica, come è stato, vera o presunta che sia, se ci dovesse essere una manifestazione particolarmente problematica in vista, un altro tipo di emergenza di qualche altro tipo, si potrebbe facilmente con questa tecnologia già in piedi dividere lo spazio urbano in delle zone ben definite e permettere l'accesso a una parte o l'altra della città semplicemente a chi ha il QR code giusto, cioè a chi ha i requisiti per farlo. Tant'è che così, anche a suggestione, ovviamente con le dovute differenze del caso, vedere che c'è un percorso dedicato ai turisti e visitatori, vedere che c'è un altro posto dedicato a un altro percorso dedicato agli abitanti, addirittura divisi per colori diversi, ti fa anche pensare un po' a quello che è la realtà di Hebron in Palestina, che non a caso viene pubblicizzata come Smart City, dove appunto ci sono percorsi differenziati tra gli ebrei occupanti, gli israeliani e i palestinesi autoctoni. Ed è pubblicizzata anche come insomma, tecnologia che permette una convivenza più pacifica tra le due componenti. Quindi questo vabbè, fa abbastanza i brividi, però diciamo che le suggestioni sono tante e si può, ovviamente c'è anche uno sforzo di fantasia distopica, mi viene da dire, nell'immaginare come per una cosa del genere, che potenzialmente adesso è abbastanza neutra e anche tutto sommato leggera, anche se influenza comunque la quotidianità della città, può essere cambiata di segno in vista di mutate esigenze. Ecco, questo senz'altro.
Benissimo, io ti ringrazio molto per questa tua diretta che ci ha consentito di avere uno sguardo preciso non soltanto su Venezia, ma su quello che questo dispositivo applicato a Venezia può significare in giro per il mondo, un'occasione per rifletterci, magari ci saranno anche altre occasioni per fare dei ragionamenti più approfonditi, il tempo purtroppo è un po' tiranno, quindi grazie mille e alla prossima.
Va bene, vi ringrazio e per qualsiasi aggiornamento siamo a disposizione.
Grazie mille, ciao.
A presto, ciao.